Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
C'è qualcosa di particolarmente sacro quando tu arrivi al punto in cui magicamente la tua coda di podcast ad ascoltare si riduce da centinaia di episodi a qualche episodio che tra l'altro le lasciate indietro perché magari tratta di argomenti che non ti interessano molto, per cui li sfrutti un po' come dire, cioè se proprio non c'ho nient'altro da ascoltare ascolto sta roba, e poi alla fine magari sei talmente scazzato che vai di Spotify, va bene? Ecco, in questo periodo è così. Ho recuperato un sacco di podcast da ascoltare perché sono tornato a lavorare in ufficio, per cui la mia oretta e 15 tragitto casa lavoro lavoro casa viene spremuta in questo modo, tranne quando come adesso chiacchiero e blattero a un telefono cellulare da solo. Poi magari se vado fuori a pranzo, nel senso che vado a trovare i miei genitori, vado da mia moglie, si aggiunge un'altra ora e poi un'altra oretta di bicicletta, per cui ragazzi ore e ore e ore che servono per guadagnare il tempo perduto, oltre al fatto che poi ascolto i podcast a velocità tipo 41x, no in realtà sono fermo all'1.70x, cose del genere, insomma mi sto svuotando, ma non è quello di cui volevo parlarvi oggi, però già che c'ero ve l'ho raccontata. Dopo un minuto e 24 secondi di bla 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 bla, vi ricordo che questa è Tecnopills. Lo so, sono cazzi vostri. Una trasmissione pallosa, perché è veramente pallosa. Alla fine la gente dice, non lo so, non capisco, mi sono rotto il cazzo. Del network Runtime Radio. Runtime Radio però è un network, la radio geek, la radio di tutti noi, un posto bello. Il mio San Savino personale, questa la chiamiamo veramente in pochi. Vabbè, mettiamo una sigletta, dai, via, sigla!
Runtime Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... No, aspetta. Condotto da... No. Ah sì, per colpa di Alex Raccuglia.
Voglio raccontarvi di un paio di cose che sto facendo. Qualche puntata fa vi ho raccontato che sto pensando a una companion app per Final Cut, in realtà ne sto pensando due contemporaneamente. Adesso il demone che è in voi, che è in me, che è il Darfur, sì perché sto riguardando Boris, poi anche di quello potremmo parlare, mi direbbe, Alex, ma perché inizi 19 app e ne finisci una e mezza ogni tanto? La realtà è che sono una persona adattativa, e la realtà è che non è che uno arriva, fa un algoritmo e poi dopo tutte le cose sono finite. L'algoritmo di solito prende il 5% di quello che fa un'app, il resto è polishing, il resto è interfaccia utente, il resto è trovare i valori di default, il resto è marketing, anzi quella è la cosa più peggiore. Per cui ho tante cose che sono sviluppate a metà, quasi pronte, ma non sono arrivate al limite della commercializzazione per vari motivi. Un esempio su tutte, Diapason, è un anno e rotti che ci lavoro, lo sapete, vero? Perché non è ancora arrivato alla fine, ma perché a un certo punto, quando avrei avuto il tempo per portarlo avanti, mi sono detto, il mondo si è fermato, c'era il Covid, oltre al fatto che l'algoritmo non era ancora perfetto, e anche l'interfaccia. Il Covid ha ammazzato qualsiasi tipo di produzione video. Adesso tutti quelli che parlano di video, che si sono fermati a marzo, dicono se ne riparla forse a settembre. E io devo ringraziare il cielone che mi sono inventato questa seconda professione di sviluppatore di software, che mi ha salvato il culo in questi mesi, altrimenti sarei stato non a terra ma di più. Vabbè, questi sono anche grandissimi cazzi miei e un po' di fortuna. Oh, fortuna velut luna, stato variabilis. Per cui ho un po' di cose aperte. Un'altra cosa aperta è LowKit, Localization Kit, che potrebbe già quasi essere pronto per una sua prima commercializzazione, se non che dovrei mettermi lì giorni e giorni a testare diverse configurazioni, eccetera, 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 eccetera. Lì sono un po' più tentato di frenare, perché Perché cacchio, questa roba qui in mano a un competitor della mia azienda darebbe un, cioè annullerebbe il nostro vantaggio competitivo. Adesso come adesso non posso dire che siamo leader di mercato, perché è un mercato un po' strano, però quando abbiamo dovuto fare un'offerta per la traduzione in, anzi per la gestione in 20 lingue di un video in un tempo risibile, qualche giorno, non qualche settimana, qualche giorno, e noi siamo stati gli unici a dire sì, ce lo facciamo, per questo motivo qua. Un oggetto del genere in mano ai nostri competitors, mamma mia come cazzo parlo, e cacchio varrebbe migliaia di euro. Solo che non è che puoi vendere un oggetto del genere a migliaia di euro, per cui magari lo vendi una volta. E sono un po' tentato, cioè un po' tentato dal dire ma sai che c'è, me lo tengo io e vaffanculo. Perché di sì, perché cavoli, è come avere un Cristiano Ronaldo in squadra e venderlo invece che a 150 milioni di euro tante volte a 15.000 lire. Che fai? Lo vendi o non lo vendi? Ha senso o non ha senso? Oppure te lo tieni e gli fai fare un sacco di gol? Il mio cuore direbbe tientelo. Però sapete che io sono parzialmente juventino, per cui è anche un mio limite. Ok, avete capito il motivo per cui sono un po' fermo? E l'altra volta vi ho raccontato di una companion app per Final Cut. Ve la racconto com'era. Quest'app, l'idea è che si debba chiamare qualcosa tipo Interview Master, Interview Helper. È un'app che serve per aiutare la gente a montare le interviste. La prima versione di questa cosa ha un'idea molto semplice. Avete presente quando fate delle interviste a qualcuno oppure dei video che fate voi stessi, dovete mandarli su internet e ci sono un sacco di pause? E beh, ecco, l'idea di questa applicazione è che prende tutte le pause del parlato, le taglia e vi mette a disposizione un filmato in Final Cut con tutti i tagli già fatti. È solo che questa cosa qui, una roba del genere si potrebbe fare a linea di comando e tirarla fuori a 99 centesimi. La mia idea è quella di sviluppare una cosa un pochettino più ricca, che consenta anche di andare a vedere che cosa è stato tagliato ed eventualmente dire no, questa roba qui tienila, oppure taglia qualcos'altro. E in più di fare una sorta di, oltre a fare questo taglio continuo, di magari di aggiungere delle dissolvenze incrociate, questo però non so se lo faccio subito, e anche il ridimensionamento, per cui tra un taglio e l'altro aumentare del 10% lo zoom, e magari stando zoomati sulla faccia. Avete presente la filosofia del lavoro su cui sto lavorando, di ingrandire gli oggetti o croppare gli oggetti in modo tale che i contenuti rimangano sempre al centro? Ecco, questa roba qui necessita di un'interfaccia che, se dà l'opportunità all'utente di interagire, cioè di montare comunque il filmato, cioè io devo realizzare un programma di montaggio video, magari semplice perché ha una sola traccia video, ma ancora più semplice perché magari ha soltanto un file, ma in realtà l'idea è quella di farlo con tanti file contemporaneamente messi di seguito. Però capite che è un progetto relativamente ambizioso. Sto mettendo in piedi tutti gli strumenti per realizzarlo. Ho anche realizzato la timeline, ce l'ho fatta, audio è perfetta, sul video ho ancora alcune cose su cui lavorarci, ma ve l'ho già raccontato. Ecco, questa roba qui mi son detto, secondo me può essere utile a qualcuno, però la realtà è che è difficile far capire che può essere utile a molti, per cui l'ho messo in naftalina, è lì in attesa di sviluppo. Un'altra cosa su cui sto lavorando, ed è quello di cui voglio parlarvi oggi, per cui lavorerò tutte queste app un po' in parallelo, cioè aumentando una, migliorando una, raggiungendo il livello di plateau, che è quello in cui dici ok, sta roba qui è pronta per uscire, le faccio tutte in parallelo, poi a un certo punto quando una riceve una sorta di boost, vabbè, allora sai che c'è, facciamolo uscire. Allora, quest'altra app che mi è venuta in mente è un'app ancora più inutile, che però per qualcuno potrebbe essere utile. Adesso vi racconto cosa fa e dopo vi spiego perché potrebbe essere utile. La voglio chiamare FCPX Cut Finder, cioè, e lo slogan sarà Find the Cut in Final Cut, con anche la scritta che dopo che viene scritta il payoff, Find the Cut in Final Cut, le parole vengono modificate in simboli, per cui Find diventa una lente di ingrandimento, The Cut diventa una forbice e in Final Cut diventa l'icona di Final Cut. L'idea è quella, trascini su questa clip, su questa app un file video e lui ti analizza il file video trovando i tagli. Ovviamente non è, dovete trascinare un file video composto da diversi segmenti, che è stato già montato, e questo qua ti trova i tagli e ti può esportare su in Final Cut questa stessa clip con i marker in corrispondenza dei tagli, oppure direttamente una timeline con le clip già tagliate. E voi potreste dire: vabbè, ma sta roba qui non serve quasi a un cazzo. È vero, ma c'è un caso in cui secondo me serve, ed è il motivo per cui l'ho pensata, e poi vi racconto come lo sto sviluppando. È il motivo per cui l'ho pensata, cioè ho detto sta roba qua potrebbe essere utile. In pratica, una volta mi è capitato di fare delle riprese ad un convegno medico. Mi capita spesso di lavorare con i medici, con i convegni medici anzi. E in questo convegno medico c'era uno speaker che parlava, anzi diversi speaker che parlavano su un palco, e dietro lo schermo che proiettava le slide. Ok? Ogni presentazione durava circa 45 minuti, più un altro 15 minuti di domande e risposte. E in questi 45 minuti le slide che venivano proiettate erano nell'ordine delle 30-60, a seconda dello speaker. C'è il tizio di dietro che mi vuole venire in culo: ma perché mi stai attaccato al culo, testa di cazzo? Cioè, vuoi superarmi qui? Superami, vai, cazzo ti devo dire? Oh. Io dovevo riprendere la persona che parlava e lo schermo, e però in post-produzione mi avevano detto: tu al posto dello schermo, visto che con le riprese con questo schermo di proiezione venivano molto blande, cioè nel senso, tu ci metti invece a schermo intero la slide. Per cui, adesso vi racconto la cosa, io ero posizionato in modo tale da avere la persona che parlava a sinistra dell'inquadratura, grande come un quadratino, e a destra invece lo schermone. E se pensate che questo ricordi molto le mie lezioni sugli eventi in streaming, capite perché ho questo imprinting. Le slide erano in 4/3, perché sti medici lavorano tutti in 4/3 in PowerPoint, fanno delle slide di merda assolutamente orribili. Per cui alla fin fine io, sostituendo la slide in toto e mettendola a destra dello schermo, riuscivo a fare un 16 noni in cui la parte di 4/3 a destra era, cioè di 12 noni a destra, mettiamola così, molto figo, era occupata completamente dalla slide, e la parte di 4 noni a sinistra era occupata dal personaggio che parlava. Figo, no? L'unico problema per me era molto semplicemente andare a beccare i momenti in cui la slide dello sfondo veniva cambiata, in modo tale da capirlo e ficcarci dentro la slide che mi avevano passato in PowerPoint e io avevo esportato come sequenza di immagini. Oh, ovviamente questa roba che è stata una rottura di coglioni, perché dovevo guardarmi lo schermo, stare attento col piccolissimo contrasto che c'era un cambiamento da una slide all'altra. E credetemi, nelle slide mediche certe cose si assomigliano veramente tanto, perché magari mi fanno vedere quattro ecografie molto simili tra loro e tu vai a capire che l'ecografia A è diversa dall'ecografia B, cioè a un certo punto te ne accorgevi, perché dopo una serie di slide di ecografie ne mettevano un'altra e tu ti eri perso il conto e tu cazzo devo tornare indietro e guardarlo ancora meglio. E mi sono detto: sarebbe interessante trovare una sorta di sistema che mi vada a beccare una regione dell'inquadratura, cioè non tutta l'inquadratura, ma soltanto una regione dell'inquadratura che io posso disegnare con un rettangolo, trascinando gli angoli a schermo, in modo tale che le variazioni di questa parte, perché poi l'inquadratura era su cavalletto per cui era fissa, le variazioni di questo rettangolo vengono considerate come sufficientemente diverse tra un fotogramma e il successivo, in modo tale da capire che non in tutto il fotogramma, ma in quella parte del fotogramma, in quella parte del video e del riquadro, c'è stato un cambiamento, in modo da marcarmelo. Mi avrebbe salvato un sacco di tempo. E allora mi sono detto: facciamolo. Ho lavorato diverse volte al concetto, credo di avervene parlato anche qui qualche mese fa, su come identificare la variazione tra un fotogramma e il successivo. Come si fa? Beh, la prima cosa che faccio è ridurre il fotogramma a una risoluzione molto bassa, cosa fattibilissima, e poi andando a calcolarsi le differenze tra un fotogramma e il successivo. Come si calcolano? Ci sono diversi modi per farlo, andando a beccarsi singolo pixel per pixel cosa varia in termini di colore, in termini di luminosità. Però questa cosa qui funziona sulle inquadrature fisse, sulle inquadrature in movimento è un po' più complicato. E allora mi è venuto in mente che il fatto che ormai sono diventato un esperto del machine learning e dell'intelligenza artificiale, Apple mette a disposizione degli sviluppatori un'API molto interessante, che è pensata per una cosa, ma io voglio sfruttarla per un'altra cosa. Quest'API vi dice la differenza che c'è tra due fotografie. E tu puoi dire: in che senso la differenza che c'è tra due fotografie? Ok, prendiamo che voi state facendo una fotografia, siete in interno, state facendo la fotografia a una persona, clic, poi vi spostate da un'altra angolazione e fate la stessa fotografia da questa persona, però ovviamente girata da un'altra parte. E poi, sempre nello stesso interno, fate la fotografia a un'altra persona. E poi, da un'altra parte, fate una fotografia in un altro posto, magari all'esterno, sempre della prima persona, ok? Ecco, l'intelligenza artificiale crea una sorta di fingerprint, di impronta del singolo fotogramma, della fotografia, e prese due fotografie vi dice quanto sono distanti. Per cui vi dirà che le prime due fotografie sono abbastanza simili perché sono fatte abbastanza nello stesso ambiente e c'è lo stesso personaggio inquadrato. La terza fotografia è un po' più diversa però, perché sì, è fatta nello stesso ambiente ma c'è un altro personaggio ancora. L'altra fotografia ancora vi dirà c'è una certa distanza, che adesso non sto qui a indicare quanto, perché il soggetto è lo stesso ma l'ambiente è diverso. A questa cosa serve questo sistema? Fondamentalmente serve per trovare delle fotografie simili a quelle che avete già scattato. Mettiamo caso che voi andate a fare un giro in montagna, passate il weekend in montagna, fate 100 fotografie un po' dappertutto. Come le raggruppate? Beh, ovviamente potete raggrupparle, cioè potete sviluppare un programma, cioè si può sviluppare un programma che le raggruppa per location, perché magari le fotografie sono geolocalizzate, per orario di scatto. Così potete capire, magari queste 6 fotografie le scattate alle 15, dalle 15 alle 15.01, vuol dire che all'incirca sono raggruppate. Però se non avete tutti questi dati, qualcosa vi serve? Allora l'idea è quella, nel senso, in questo modo potete trovare la vicinanza tra fotogrammi. E io mi sono detto, cazzo, tra fotogrammi? Perché non usare l'intelligenza artificiale? Perché un fotogramma e il successivo variano di un 1/24, un 1/30 di secondo, un 1/60 di secondo. Significa che se noi stiamo facendo un filmato, fotogramma e fotogramma successivo sono molto simili. Il cosa significa molto simili è una cosa molto soggettiva. Magari l'inquadratura è fissa, per cui lo sfondo è praticamente lo stesso, c'è un po' di movimento nel personaggio parlante, oppure l'inquadratura si muove, però c'è, diciamo che c'è molta similitudine tra un fotogramma e il successivo. E mi sono detto, usiamo questo indice. Ecco, la mia applicazione usa questo indice, crea la fingerprint di ogni fotogramma, non è proprio vero ma poi vi racconterò bene come funziona, e trova le differenze tra un fotogramma e il successivo. Se a un certo punto c'è una grande differenza tra un fotogramma e il fotogramma successivo, questo significa semplicemente una cosa: o c'è un grandissimo movimento di soggetto all'interno del fotogramma, o, mannaggia la miseria, il fotogramma è cambiato, c'è stato un cambiamento di location. E questa è la mia idea, utilizzare l'intelligenza artificiale per trovare le differenze tra fotogrammi. Ovviamente questa cosa l'ho fatta in pochissimo tempo, qualche ora, perché trovare la fingerprint è una cavolata di ogni singolo fotogramma, trovare tutti i fotogrammi di un video è una cavolata. Cioè, ma perché mi vuoi venire addosso, testa di cazzo? Cioè, sono anche cazzi tuoi se c'è la coda dalla tua corsia. A questo punto trovarsi l'insieme di tutte le differenze è una lista di numeri. Se io ho un video che dura 10 secondi a 30 fotogrammi al secondo, ho un video di 300 fotogrammi e di conseguenza avrò 299 differenze. Potremmo anche indicare che il primo fotogramma ha una differenza infinita verso il precedente, ma chi se ne frega. Cioè io posso calcolare la differenza tra un fotogramma e il successivo perché ho 299 differenze. E se in questo video da 10 secondi ho un taglio esattamente a metà, cioè nel senso che io ho fatto un'inquadratura, un video di 5 secondi, stacco, un altro video di 5 secondi, li ho messi insieme, legati, li ho esportati, ecco, tendenzialmente, se noi andiamo a vedere il grafico delle differenze, vedremo dei valori relativamente costanti e relativamente bassi per i primi 5 secondi, poi al quinto secondo un picco, uno spike, e poi altri valori che sono relativamente bassi. E la filosofia è, ok, c'è questo picco, lo vediamo chiaramente a occhio, sarà sicuramente un cambio di inquadratura. E per cui posso segnarmelo e posso esportare un file FCP XML con un marker esattamente a quel punto. E voi potreste dire, bella zio, è già finito. Sì, naturalmente sì, mi manca la parte della scegliere il riquadro, non che sia un problema, dal punto di vista della programmazione, cioè fare una sottofotogramma di un fotogramma, cioè un crop, l'ho già fatto per Power Resize. Il problema è l'interfaccia, ma anche lì non è un grosso problema. L'idea è che crea un'interfaccia che trascini un file, ti crea sotto la timeline in modo che tu possa spostarti avanti e indietro col cursore senza neanche farlo zoom probabilmente, e la parte in alto un canvas in cui puoi andare a disegnare questo rettangolo. Il problema, come sempre, è quello delle soglie. Come si fa a definire che cosa è soglia e cosa non è soglia? Lo facciamo di decidere all'utente o lo decidiamo noi? Ho visto che essenzialmente se c'è un video tipo un trailer in cui ogni inquadratura è molto diversa dalla precedente, e i trailer sono comunque anche oggetti video molto molto dati, difficilmente, non sto parlando soltanto del trailer di Avenger naturalmente, dove esplode tutto, anche trailer relativamente semplici come un film d'autore, che è quello che sto usando come benchmark mio, che è già comunque un punto forte, perché se voi prendete un video fatto da clip di libreria decisamente diverse tra loro, vedete che veramente c'è questi spike, questi punti di differenza sono molto molto visibili, molto molto percepibili. Il problema è che appunto sul trailer, che è un po' movimentato, abbiamo una differenza, la differenza poi viene valutata con numero in virgola mobile, la differenza tra un fotogramma e il successivo è nell'ordine dall'1 al 7 più o meno. La differenza tra due segmenti è qualcosa che va dal 15 al 40. E voi potreste dire, vabbè, visto questo, metti la differenza a 10 e sei a posto. E non è proprio così, perché in alcuni casi ci sono inquadrature in movimento molto veloce, oppure c'è un movimento molto forte all'interno del fotogramma, e questi punti sono punti in cui si va oltre. Per cui la filosofia non è soltanto trovare i punti di differenza, ma anche l'incremento, cioè nel senso l'idea di guardare. A occhio queste cose le vedete anche abbastanza bene. Se invece le guardate a livello numerico è un po' complicato. Per cui adesso il mio problema è, ovviamente nel retrocranio, non so altre cose a cui pensare in questi giorni, il mio problema è capire come interpretare questi segnali, che sarebbe interessante farli capire direttamente al machine learning, però diventa un po' complicata come cosa. Sarebbe da fare un training molto molto lungo. La mia idea è quella di utilizzare machine learning per trovare le differenze, che è la cosa più difficile, e dopo andare di fino di parametrizzazione, eventualmente anche consentendo all'utente di dirgli questa roba è molto movimentata, sì, no, e poi di lasciar scegliere. Il motivo per cui ho avuto dei grossi problemi, perché in questo trailer che ho preso così a caso, perché volevo un trailer breve da un minuto, perché i tempi di elaborazione sono relativamente cicci, diciamo che un video da un minuto viene elaborato in 7 minuti più o meno su un computer bello veloce, per cui capite che magari elaborare un video di un'ora diventa complicato, e poi vi spiegherò come sto cercando di ovviare a questa cosa. In questo trailer c'è una cosa interessante, in cui c'è uno stacco che viene considerato non stacco dal mio software. Perché? Ma perché c'è uno stacco montaggio di due sequenze che sono molto simili tra loro. C'è una ragazza sott'acqua, inquadrata da sott'acqua, e poi la stessa inquadratura ma con un ragazzo sott'acqua. Per cui dal punto di vista semantico, che è quello che va a individuare l'intelligenza artificiale, questi due fotogrammi sono anche simili. Ovviamente sono di più diversi rispetto ai fotogrammi precedenti, ma sono comunque abbastanza simili. E una persona a occhio magari non ci farebbe neanche caso in questo caso, perché i fotogrammi precedenti erano differenti 5-6, queste qui è differente 10. Capite che la differenza tra 6 e 10 non è tanto, non è come tra 5 e 20 che le vedete. E in più dipende anche dalla natura del filmato, per cui per adesso sto facendo una sorta di calcolo in cui si verifica il valore medio delle differenze, facendo le somme di tutte le differenze, il valore medio di questi 299 valori per esempio, e quando la differenza è superiore al 225% mi sono posto come soglia questo qui, il momento di taglio. Però l'idea è che posso anche lasciare scegliere all'utente. E la differenza mediamente quando c'è un taglio è del 300-400%. In alcuni casi si sceglie di fare una roba del genere, e allora sono abbastanza cazzi, senza considerare il fatto che poi se ci sono delle dissolvenze incrociate le cose sono ancora più complicate, perché la dissolvenza incrociata è tale per cui non abbiamo un unico momento di spike, ma abbiamo una curva che cresce e poi decresce. Vabbè, insomma, vi ho raccontato questa cosa. Perché tutto questo? Adesso non vi sto dicendo è pronta l'applicazione, c'è questa roba qua. Ah, volevo riempire una giornata di podcast per le vostre povere orecchie. E due, voglio sempre raccontarvi gli algoritmi che ho in testa, perché, perché di sì, perché no. Cazzo me ne frega. Vabbè, dai, avete un'idea di quello che sto facendo. Adesso sono arrivato fino a qui. Quando avrò delle cose ulteriori, citeriori da raccontarvi, lo farò. Direi che per oggi ho detto tutto, per cui saluti e baci finali. Vi ricordo che se mi date un feedback sono molto contento. No, veramente, adesso mi metto in ginocchio da voi, in ginocchio da te, datemi un feedback. Perché sì, perché cavoli, perché di sì, dai, non vi sto a chiedere soldi, non vi sto a chiedere cose, non sono come altri podcast che vi fanno, vogliono farvi sentire in colpa se non contribuite, eccetera, eccetera, eccetera. No, sta roba qui ve le faccio fare a qualcun altro, adesso non è la mia. Però se interagiamo, io sono solo che contento. Vabbè, dai, ho detto anche troppo, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciaone! This has been done with Power Recorder. Discover more at ultimedia/producer, ulti.media/producer, PODUSCER. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.